si intitola The People's Republic of the Disappear: Stories from Inside China's System for Enforced Disappearances. La Repubblica Popolare degli Scomparsi, storie dall'interno del sistema cinese di sparizioni forzate. È un libro uscito l'anno scorso a cura di Safeguard Defenders, un'organizzazione per i diritti umani in Asia. Raccoglie per la prima volta le testimonianze di persone che sono passate attraverso il sistema cinese delle cosiddette detenzioni extragiudiziali. Il libro è dedicato a Wang Quanzhang, un avvocato Wei Quan, cioè per i diritti umani, di cui non si hanno più notizie dal 3 agosto 2015, quando scomparve. Anche Teng Biao è un avvocato per i diritti umani, arrestato due volte, nel 2008 e nel 2011, adesso si trova negli Stati Uniti, a Harvard, è anche l'autore dell'introduzione del libro.
Ci sono molti tipi di detenzione extragiudiziale. Alcuni di essi sono stati aboliti, come il sistema di custodia e di rimpatrio, che permetteva l'arresto di chi non avesse un permesso di residenza o la rieducazione attraverso il lavoro. Alcuni sono ancora in uso. Ad esempio, lo Shuang Wei, destinato in origine agli iscritti al partito, ha ora preso di mira anche i cittadini che non sono membri del partito o i funzionari governativi. Il sistema di custodia e riabilitazione colpisce le lavoratrici del sesso. I centri di educazione legale tengono in detenzione centinaia di migliaia di praticanti della Falun Gong, la setta perseguitata. E in tutte le grandi città ci sono le prigioni nere per chi porta petizioni al governo centrale, strutture clandestine in cui i petizionisti vengono rinchiusi per essere poi rispediti al luogo d'origine. Sono tutti sistemi di detenzione senza nessun controllo giudiziario.
Nel libro si parla però soprattutto di Jiding Zhushuo Jiangshi Juzu, sorveglianza residenziale in un luogo designato, cioè la formula legale inserita nel codice di procedura penale cinese con cui si giustificano le detenzioni extragiudiziali. È una forma di detenzione che può essere confusa con gli arresti domiciliari. In realtà, nella sorveglianza residenziale, chiunque sia sospettato di attentare alla sicurezza nazionale può essere fatto sparire fino a 6 mesi e posto in isolamento in centri di prigionia che operano al di fuori del sistema giudiziario.
La sorveglianza residenziale in un luogo designato è stata inizialmente concepita per il codice di procedura penale nel 1997, ma in seguito la norma è stata utilizzata per attuare una repressione sotto il controllo illimitato della polizia. Poi, nel 2012, quando è stato modificato il codice di procedura penale, la sorveglianza residenziale si è trasformata in una misura più severa, più pesante e coercitiva di una normale detenzione penale. Con questa norma è più facile compiere abusi per reprimere gli attivisti. In pratica, la sorveglianza residenziale equivale a una sparizione forzata, quindi è in conflitto con la Costituzione cinese e viola palesemente le convenzioni internazionali sui diritti umani. Il nome sorveglianza residenziale in un luogo designato è fuorviante, occulta la realtà dei fatti, cioè che è peggio di una detenzione regolare, impone sempre alle persone una forma estrema di isolamento e ha fatto sì che la tortura dilagasse.
Torture has become rampant under RSDL.
Nella sorveglianza residenziale in un luogo designato, i tuoi familiari non sono informati sul luogo in cui ti trovi, non hai accesso a un avvocato e perfino il procuratore di Stato non può compiere una supervisione. Una volta dentro non c'è alcun meccanismo per fare appello, semplicemente sparisci. Da quando è stata promulgata come emendamento al codice di procedura penale, sono migliaia gli avvocati, giornalisti, lavoratori delle ONG e altri difensori dei diritti umani che vi sono stati sottoposti. C'è una data simbolo, il 9 luglio 2015. Quel giorno, ricordato come 709, cominciò un giro di vite nei confronti degli avvocati e degli attivisti per i diritti umani giudicati pericolosi per la sicurezza nazionale cinese. Si calcola che da allora circa 250 di loro siano stati detenuti o interrogati. The People's Republic of the Disappear raccoglie 11 testimonianze di chi c'è passato. Michael Custer è il redattore del libro.
As Wang Yu describes in her chapter, the police came suddenly, with a flash of darkness.
Wang Yu, una nota avvocata per i diritti umani, racconta che la polizia è arrivata improvvisamente, come un lampo nell'oscurità, mentre tagliavano la corrente elettrica e irrompevano dalla porta. E l'incursione poliziesca più violenta, un assalto shock, utilizzato di solito per i signori della droga e i terroristi, ma ora adottato per terrorizzare la comunità che difende i diritti umani. Molti pacifici attivisti per i diritti civili sono stati arrestati. Si parla di circa 300 nel giro di pochi giorni. E mentre alcuni sono stati rilasciati subito dopo l'interrogatorio, molti altri sono stati tenuti in detenzione per 6 mesi. Sono svaniti nella sorveglianza residenziale, privati del sonno, picchiati o minacciati e perfino costretti a fare confessioni forzate. Di alcuni, come il mio vecchio amico Wang Quanzhang, non si sa più nulla. Altri, come l'avvocato dello Hunan, Xie Yang, sono cambiati per sempre dopo le brutalità subite in prigione. Il giro di vite del 709 non è episodico, segnala invece l'abbraccio del totalitarismo da parte di Xi Jinping. Questa è la nuova normalità, dominio autoritario stabilito per legge, terrore e abusi nei confronti della società civile.
This is the new normal, authoritarianism by law, terror and abuse of civil society.
Una delle testimonianze raccolte nel libro è quella di Peter Dahlin, un attivista svedese della ONG China Action, un'organizzazione che forniva consulenza e supporto legale agli avvocati per i diritti umani. Era stata fondata a Pechino alla fine del 2008 da alcuni legali cinesi e ne facevano parte gli stessi Dahlin e Custer. Il caso di Peter Dahlin è famoso perché ha riguardato uno straniero, finito anche lui in regime di sorveglianza residenziale. Arrestato il 4 gennaio 2016, fu rilasciato 20 giorni dopo e quindi espulso dalla Cina, dopo una confessione trasmessa alla televisione nazionale, che lui poi ha ritrattato. Il metodo delle confessioni teletrasmesse è stato criticato da più parti. Con Dahlin fu arrestata anche la sua compagna cinese, Pan Jinling. Ecco come lui racconta il loro arresto.
Well, it wasn't a surprise when it happened.
Quando è successo, me lo aspettavo. C'erano stati periodi difficili anche prima, quando una o più persone sono state arrestate, erano scomparse o erano state convocate per essere interrogate. Quando succede, di solito ci si prepara al peggio, si cerca di far sparire tracce compromettenti e così via. Questa volta il mio nome era stato fatto esplicitamente durante gli interrogatori di altre persone, cosa che non era mai successa prima. Proprio il giorno prima c'erano stati altri interrogatori, ma questa volta fatti da poliziotti di livello molto più alto, il che era sicuramente un segnale di quello che stava per succedere. Anche altri colleghi, che poi sarebbero stati arrestati nel corso della stessa operazione, erano convinti che i loro telefoni fossero monitorati. Era abbastanza chiaro che stesse per succedere qualcosa. Ho anticipato il volo di linea che avevo già prenotato per andarmene, ma non sono stato abbastanza rapido. Quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in casa mia, mancavano circa 2 ore prima che andassi all'aeroporto. L'imputazione per la mia detenzione emessa in regime di sorveglianza residenziale in un luogo designato mi è stata comunicata mentre la sicurezza faceva irruzione in casa. Attentato alla sicurezza dello Stato. Nello specifico, sia io sia la mia ragazza siamo stati arrestati in base all'articolo 107, cioè per aver utilizzato finanziamenti stranieri al fine di promuovere attività che danneggiano la sicurezza dello Stato. È uno dei numerosi articoli del codice penale relativi alla sicurezza nazionale. L'articolo 105 è forse il più famoso e quello più spesso impugnato contro avvocati, giornalisti e difensori dei diritti. Incitazione alla sovversione dei poteri dello Stato. Questa parte di codice si chiamava crimini controrivoluzionari fino al 1997, ma nonostante il cambio di nome e il fatto che ora si parli di sicurezza dello Stato, il significato rimane quello.
L'avvocato Tem Biao spiega qual è la fondamentale differenza tra le sue esperienze di detenzione extragiudiziale nel 2008 e nel 2011 e la sorveglianza residenziale, diventata parte del codice di procedura penale nel 2013.
After RSDL formally became a part of law in
Dopo che la sorveglianza residenziale è formalmente diventata una legge, è stata utilizzata più di frequente. Migliaia di difensori di diritti umani ne hanno sofferto e oltre al rapimento, all'isolamento e alla tortura, molte vittime sono state costrette a fare confessioni televisive. È illegale a due livelli. Innanzitutto, la sorveglianza residenziale ha legalizzato la sparizione forzata e ha violato la Costituzione. In secondo luogo, i funzionari governativi fanno ricorso sistematicamente alla tortura in nome della procedura penale.
It was done by Chinese government officials in the name of criminal procedure.
Ma quali sono le principali forme di tortura fisica e psicologica che subisce chi è sottoposto a sorveglianza residenziale? Ecco Peter Dalin.
One thing that's noticeable, I think, from the testimonials in the book itself and also news about other victims who have been in
Una cosa che è evidente dalle testimonianze è la similitudine del trattamento una volta sottoposti a sorveglianza residenziale. Nella maggior parte dei casi si va oltre il semplice isolamento, che si applica a tutti i casi di sorveglianza residenziale, fino a includere la tortura fisica, dalle percosse all'obbligo di mantenere posizioni di stress, dall'assunzione forzata di farmaci alle ore trascorse ammanettati o incatenati. Tutti i dati disponibili rivelano la stessa cosa, che la tortura mentale e fisica è sistematica, è utilizzata quasi sempre. In tutta onestà, io sono stato trattato con i guanti di velluto in confronto ai cinesi. Certo, sono stato privato del sonno, ho avuto interrogazioni lunghe, di solito notturne, con il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, le minacce, ma non sono mai stato torturato fisicamente. Essere uno straniero, che sia i media sia il corpo diplomatico avrebbero classificato come difensore dei diritti umani, e loro lo sapevano benissimo, ha fatto la differenza. Inoltre, i miei problemi di salute li inducevano ad avere più cura di me. Invece, un mio collega è rimasto molto sorpreso di quanto fossero esperti, lo hanno picchiato furiosamente, ma in modo da non lasciare segni. Non avrebbe mai pensato che facesse così male, eppure sul suo corpo non è rimasta nessuna traccia. Altri hanno raccontato l'uso della sedia penzolante, dove ti fanno sedere su uno sgabello molto alto, in modo che i piedi non possano toccare il suolo. Si va avanti così fino a 20 ore al giorno e le gambe continuano a gonfiarsi fino a provocare un dolore immenso. Se provi a muoverti, vieni picchiato e preso a calci. L'avvocata pechinese Wang Yu racconta che doveva sedersi all'interno di un quadrato di 40 centimetri di lato che avevano disegnato sul pavimento della sua cella, quindi non poteva allungare le braccia o le gambe. Non suona terribile se dura pochi minuti o anche un'ora, ma andava avanti così per tutto il giorno, giorno dopo giorno. Sui Muqin, un avvocato che lavora in Guangdong, dice che gli sembrava di morire dopo 5 giorni di interrogatori senza che lo lasciassero dormire.
The physical sensation that he felt after 5 days of no sleep and non-stop constant interrogations.
tutte le leggi in Cina hanno come scopo la preservazione del potere da parte del Partito Comunista. È quello che dice un funzionario a uno degli arrestati durante un interrogatorio. Ecco cosa ne pensa Michael Custer.
La retorica cinese sullo Stato di diritto è contraria agli standard internazionali, secondo cui la legge deve essere accessibile, prevedibile, equa e responsabile. Nessuna di queste caratteristiche è presente, specialmente con la sorveglianza residenziale. La Cina sta cercando di convincere il mondo che è un paese fondato sullo Stato di diritto, ma in realtà si tratta di governo attraverso la legge, o autoritarismo legista. L'intero sistema legale è concepito per punire le voci indipendenti e proteggere il partito, che oggi è sinonimo di Xi Jinping. Questo è per definizione autoritarismo, e chiunque si lasci convincere dai discorsi del governo cinese sulle riforme legali o sullo stato di diritto è cieco o complice volontario.
La Cina non è però l'unico paese che applica forme di detenzione extragiudiziale. Basti pensare alla War on Terror, la guerra al terrorismo, degli Stati Uniti. A un certo punto del libro, uno degli avvocati detenuti chiede che la legge sia rispettata e il suo carceriere gli risponde: «Pensi che gli Stati Uniti rispettino la legge a Guantanamo? La ragion di Stato, un po' ovunque, giustifica la sospensione del diritto».
La Cina non è certamente l'unico paese ad aver trovato un capro espiatorio, etico, legale per le proprie atrocità nei disastrosi precedenti in politica estera degli Stati Uniti. Ovviamente il sistema statunitense di extraordinary renditions e torture, da Abu Ghraib a Guantanamo, passando per le prigioni segrete, è una grave violazione dei diritti umani, e l'incapacità degli Stati Uniti di punire i responsabili contribuisce a promuovere nel mondo l'impunità per le violazioni dei diritti umani. Ma che una nazione commetta dei crimini non può esentare altri dai propri obblighi nei confronti del diritto internazionale. I paesi che compiono abusi sventolano le trasgressioni altrui come se scusassero le proprie. Ma quando mai abbiamo accettato che in un processo per omicidio un imputato si difendesse dicendo: «Beh, ho letto sul giornale che qualcuno ha compiuto un omicidio e quindi non credo che dovrei essere ritenuto responsabile per aver fatto la stessa cosa». È ridicolo. È importante ricordare che i diritti umani sono interconnessi, interdipendenti e universali. Non si tratta solo del collegamento stretto tra diversi tipi di diritti, come per esempio la libertà di espressione e quella di riunione, ma universalità dei diritti significa anche che la violazione di certi diritti in una parte del mondo può avere un impatto sugli stessi diritti in un'altra parte del mondo. L'incapacità di perseguire stati che violano i diritti in Europa inciderà sulla possibilità di perseguire quelli che li violano in Asia e viceversa. Ma proprio per questo è così importante contrastare il relativismo morale o culturale che nega l'universalità dei diritti umani a favore di una qualche superficiale nozione di valori asiatici o cinesi, che in qualche modo giustifica il non rispetto dei diritti. Quindi, se qualcuno dice di avere a cuore i diritti umani ovunque, deve preoccuparsi che siano rispettati ovunque.
In The People's Republic of the Disappear ci sono anche momenti ironici o grotteschi. Uno degli avvocati arrestati, Liu Shuhui, durante un interrogatorio si sente per esempio accusare di aver venduto dei titoli borsistici in suo possesso per finanziare una presunta rivoluzione. La sua risposta ai funzionari della sicurezza è molto decisa e probabilmente anche molto cinese. «Non sono così stupido da finanziare una rivoluzione con i miei soldi». È possibile dunque mantenere un barlume di ironia in una situazione di stress psicofisico come la detenzione extragiudiziale, in cui ci si sente totalmente alla mercé dei propri carcerieri. Ten Biao e Peter Darling ci sono entrambi passati.
All'inizio ho provato a discutere con loro, ma in seguito mi sono reso conto che non avevano intenzione di discutere sul serio, volevano solo farmi lavaggio del cervello. Ovviamente non ci sono riusciti, ma io ho cominciato a fare finta di accettare le loro assurdità, altrimenti l'interrogatorio non sarebbe finito mai e avrei dovuto subire altre torture.
Penso che le persone tendano a passare da un estremo all'altro molto rapidamente. Nell'arco di un'ora puoi sentirti devastato e poi fatalista, ridere da solo per qualcosa di insignificante o sentirti euforico perché sei sicuro che puoi sconfiggerli, far capire loro che hanno torto e che presto sarai libero. Passi da un estremo all'altro in rapida successione.
Dicendo ogni mia.